questa settimana vedremo di completare le informazioni in merito al nucleo, alla sua struttura, funzioni, e questo ci porterà anche alla discussione legata alla sintesi delle proteine e come l'informazione genetica viene utilizzata da parte delle cellule. Allora, abbiamo visto la settimana scorsa che il nucleo può avere una morfologia diversa a seconda del tipo cellulare, non esiste una forma unica, ma ci sono diverse forme possibili, diverse dimensioni, e questo fa parte del differenziamento cellulare, pur sapendo che l'informazione genetica contenuta all'interno di queste diverse cellule dello stesso organismo cioè la stessa. Allora, la struttura di questo nucleo. Sappiamo che il nucleo è presente nella cellula eucariote soltanto durante l'interfasi e non durante la mitosi, e questo l'abbiamo già visto. Da un punto di vista temporale, quello significa che il tempo della mitosi è un tempo molto più breve nella vita della cellula, ed è l'unico momento in cui sparisce questa separazione tra nucleo e citoplasma. Per tutto il resto del tempo è presente il nucleo nelle cellule eucariotiche. L'altro aspetto sul quale insisto è la struttura della cromatina. La cromatina durante tutta l'interfase è comunque disperse all'interno del nucleo, vedremo sotto due forme diverse di organizzazione, ma comunque non presente sotto forma di cromosomi. I cromosomi sono di nuovo la struttura della cromatina associata alla divisione cellulare, alla fase di mitosi. Perciò l'idea che assolutamente probabilmente avete ricevuto dall'insegnamento precedente e di associare proprio il DNA alla struttura dei cromosomi. Questo è un momento particolare, d'accordo? Tutto il resto del tempo non è così. A volte è anche importante togliere le idee false, poi su quello poi dopo si ricostruisce quelle che speriamo saranno più giuste. Questa prima immagine mi permette subito di puntualizzare che non parlerò, o se no per sbaglio, di membrana nucleare, ma bensì di involucro nucleare, e attiro la vostra attenzione sulla differenza. Si parla di involucro nucleare per significare già da subito che non si tratta di un singolo doppio strato fosfolipidico, ma bensì di due doppi strati fosfolipidici che permettono questa separazione tra da un lato citoplasma e dall'altro nucleo. Perciò, no, anche se per rappresentazioni, ma lo faccio anch'io, lo farete anche voi, rapida o in precedenza quando avevo stilizzato quello che succedeva nella cellula, abbiamo semplicemente fatto un disegno di questo tipo qua, indicando in questo modo il nucleo. Questa rappresentazione rapida in realtà può essere fonte di errore, perché se io uso come stesso codice di rappresentazione un tratto per indicare come qua un doppio strato fosfolipidico, d'accordo? Quando faccio questo, questo indica il doppio strato fosfolipidico. Per doppio strato fosfolipidico si intende questo che avrete visto in diversi schemi, ok? Perciò questa struttura costituisce un elemento di membrana ed è la struttura della membrana plasmatica. Membrane sono anche le strutture che delimitano il nucleo dal reticolo, dal citoplasma. ma non posso indicarlo così, è falso, perché questo se no mi indica un doppio strato fosfolipidico. Perciò va indicato, e prendete l'abitudine anche nei schemi più semplici d'ora in poi, di fare piuttosto, anche se è altrettanto veloce, qualcosa che sia rappresentato in questo modo. Come dei sacchetti appiattiti. Ok? Perché questo è già più corrispondente alla realtà. In effetti, a questo punto, questo è un doppio strato fosfolipidico, questo, d'accordo, è un doppio strato fosfolipidico. Si parlerà della membrana esterna dell'involucro nucleare che si affaccia sul lato citoplasmatico. Si parla della membrana interna che si affaccia sul lato nucleare. C'è una continuità del doppio strato fosfolipidico, d'accordo? Perché voi dovete immaginare in tre dimensioni questa struttura come una struttura doppia, appiattita, ok? E cosa saranno i buchi che io ho lasciato qua? Quelli che sono chiamati i pori nucleari, da dove si fanno o avvengono i passaggi di molecole tra nucleo e citoplasma, citoplasma e nucleo. Ok? Queste sono le vie di passaggio. Il doppio strato fosfolipidico è in continuità, anche se avrà delle caratteristiche specifiche, ma è in continuità. Ok? E la cosa che possiamo aggiungere è che il doppio strato fosfolipidico sul lato esterno, cioè sul lato che si affaccia verso la parte citoplasmatica, è in continuità con il reticolo endoplasmatico. Ok? Il che significa che se io inietto un colorante nel reticolo endoplasmatico rugoso essenzialmente, vedremo poi dopo questo concetto, cosa succede? Cosa mi colora? E voi quando fate il disegno di un compartimento è un oggetto chiuso, ok? Perciò se fate, ed è utile scrivere, è utile fare la rappresentazione grafica, lo schema, e quando fate lo schema di una struttura cellulare che è un compartimento, deve essere un compartimento chiuso, delimitato. Perciò non si fa un disegno nel quale il nucleo è così e il reticolo è così, ok? Perché con questo si perde totalmente l'idea tridimensionale dell'organizzazione cellulare. Perciò è di aiuto se la rappresentazione la fate nel modo giusto. Ed è questa che è stilizzata su questo schema, vedremo altri schemi solo per essere sicura che quell'idea lì uscite dalla lezione di oggi, che se c'è ancora qualcuno che non è convinto, cambio mestiere. Forse non devo dirlo troppo in fretta perché c'è il rischio. Allora, se inietto il colorante, doveva finire, se l'ho iniettato qua, si diffonde, no? Cosa coloro? Questo? Poi dove va? Va anche qua, può passare. D'accordo? E va anche qua. Vedete anche in fondo? Quindi colora anche lo spazio intermembranare dell'involucro nucleare. Colora anche perché è in continuità. Ok? Quando faccio questo è una sezione, ma è possibile che di sotto ci sia qualcosa che sia in continuità con questo, perciò possibile, anzi probabile, che io veda anche questa parte colorata. Io so che le nuove generazioni hanno difficoltà nella visione tridimensionale, cioè voi siete cresciuti con il digitale, siete cresciuti con il fatto di guardare la tridimensionalità e il vostro cervello non è abituato a ricostruire la tridimensionalità in modo autonomo. Non è colpa vostra, è un problema di allenamento. E noi ce ne siamo accorti nell'osservazione e l'interpretazione dei preparati oppure di questo tipo di discorso. Perché la rappresentazione bidimensionale, okay, deve essere però interpretata dal cervello in organizzazione tridimensionale. E da un lato è molto utile avere queste rappresentazioni adesso sempre di più, ci sono, l'avete visto con le molecole su Molecular Workbench, no? Uno riesce a girare la molecola e a vederla in tutte le sue faccettature, ma non deve questo strumento impedire, deve essere un aiuto per capire la tridimensionalità quando si legge su un libro e dunque con un'informazione che è bidimensionale. Ma voi dovete essere, cioè il vostro cervello deve essere allenato a pensare da solo in tridimensionalità, anche se non vi viene fornita. Perciò, quando io dico, se la rappresentazione in questo senso non mi fa vedere la continuità diretta, perché è una sezione. Ma se io faccio l'esperimento davvero, in una cellula, ovviamente è una cellula nella sua struttura tridimensionale. E il collegamento tra questo compartimento e questo, che qua non è evidente, non è escluso, perché poteva essere la continuità da sopra che mandava, d'accordo, un elemento di membrana in continuità con questo compartimento. Insisto su quello perché so per esperienza che per voi non è così immediato. Allora, abbiamo riassunto quello che abbiamo anche rappresentato qua. Questo è l'involucro nucleare, questo è lo spazio intermembranare o spazio perinucleare, la membrana esterna, che è un doppio strato fosfolipidico, qua sono rappresentati i due strati. Questo è un altro doppio strato fosfolipidico e vedete che è il tutto in continuità. Quello che vedete in grigio è dunque uno spazio, ok? Questo spazio, come indicato in questa parte dello schema, è in continuità con il reticolo endoplasmatico. Quello che è rappresentato su questa figura in grigio è lo spazio perinucleare, quello che è compreso tra le due membrane nucleari, okay? Che però diventa, è in continuità e dunque diventa dopo quello che uno chiama il lume, la parte interna, del reticolo endoplasmatico. Vedete qua? Questo è in continuità ed è il doppio strato fosfolipidico esterno che continua, prosegue a definire quello che sarà il reticolo endoplasmatico rugoso. Si dice rugoso perché sono associati i ribosomi. I ribosomi sono associati però, ve lo faccio già notare ma avremo occasione di rivederlo, in questo schema sono questi pallini qua, e dov'è l'orientamento? Su che lato sono? Sul lato citoplasmatico. Quello che noi indicheremmo qua. Qua. Ok? Qua. Mai verso il lume del reticolo endoplasmatico, mai verso lo spazio perinucleare. In effetti le troveremo anche qua. E dunque associata alla membrana esterna dell'involucro nucleare. Ma è logico, perché la membrana esterna dell'involucro nucleare è in continuità con la membrana del reticolo endoplasmatico granuloso. Cosa dire di più? Perciò questo è di nuovo qua un poro nucleare, lo vedete? E nel qua lo si vede, se ne vede un altro qua. Questa è l'involucro nucleare, questo è di nuovo un elemento del reticolo endoplasmatico, i ribosomi, il lume del reticolo endoplasmatico. Se andiamo a vedere questa immagine reale, mentre questo è uno schema, questo è un dato vero. Per aiutarvi vi ho messo l'orientamento e ho mantenuto, diciamo, la corrispondenza con lo schema di sopra. Secondo voi, con quale metodologia, quale tipo di tecnica è stata utilizzata per ottenere questa immagine? Contrasto? Microscopia elettronica. Perché siamo a livello, d'accordo, di una scala che è quella nanometrica che ci permette di vedere, distinguere il doppio strato fosfolipidico. Per poter distinguere il doppio strato fosfolipidico vuol dire che siamo a livello di un'analisi in microscopia elettronica. Sarà un'analisi di microscopia elettronica a trasmissione, cioè una sezione che viene attraversata dal flusso di elettroni. Le parti più scure sono le parti più ricche di molecole e l'interpretazione di questo dato, sapete, a questo punto mettere dei nomi in corrispondenza dei punti interrogativi. Allora, se questo è nucleo, questo è il lato citoplasmatico, ok? Questo cos'è? Questo cos'è? Sono di essere ammesso. Come facciamo? No, era simpatico perché avete partecipato. Però questa risposta mi ha angosciata un attimo, devo dire. Questa, la membrana esterna, e questo pedoncolo che parte qua, è il reticolo endoplasmatico, ok? Dunque, qua non abbiamo, ve lo metto solo come anticipo, perché dovete prima finire la parte di microscopia che state svolgendo con il professor Dore, fare anche un po' le esercitazioni e aver ragionato su quelle che possono essere le scale, possono essere, e dunque cerchiamo di metterlo in applicazione. Perciò ve lo faccio vedere adesso dicendo, fra un po' ve lo vedete comparire, d'accordo, su Moodle come esercizio al quale voi dovete dare le risposte. solo per legare le due cose, d'accordo? In questo modo, e poi queste cose sono corrette, perciò vi aiuta anche a verificare le vostre risposte. Perciò a questo punto, conoscendo, avendo la scala a disposizione, facendo le misurazioni anche a video, con un righello, conoscendo la scala e andando a misurare, potete fare una stima delle distanze, dei spessori, cioè delle dimensioni sulle quali stiamo ragionando, ok? Una volta che l'avete fatto voi, non ho più bisogno di darvi l'informazione. Voi la sapete calcolare da soli e poi dopo vi dovete ricordare almeno dell'ordine di grandezza, ok? Del dato che avrete calcolato. È in correzione automatica, perciò se voi vi sbagliate, comunque alla fine vi darà il risultato, in modo tale da non rimanere a imparare un valore che poi sarebbe falso, ok? Tornando a queste analisi di microscopia elettronica, questa è un'analisi in microscopia elettronica a trasmissione, questa un'analisi in microscopia elettronica a scansione. La differenza è, come dire, in quella trasmissione ho fatto una fette e la osservo, nel caso della scansione ho rotto la struttura tridimensionale e la osservo come fosse un po' dall'esterno, d'accordo? Il free structure, quello che permette di mantenere la struttura, di spaccare dove è più debole l'interazione e poi di mandare un flusso di elettroni che è deviato, invece di essere una trasmissione è deviato e dunque mi dà l'idea di questa visione esterna della struttura. E questo vi fa vedere, non è la Luna, non è Marte, ma è un nucleo, e quelle che vedete, queste strutture ripetute in questo caso, sono i pori nucleari visto dall'esterno, visto dal lato citoplasmatico, ok? Perciò in pratica il nucleo è pieno di queste strutture che sono zone di passaggio, di molecole, sia in un senso sia nell'altro. Lo vedremo dopo, ma già da questa immagine potete concludere che l'aspetto dei pori nucleari è comune a tutti i pori nucleari. Se guardate anche un po' più da più vicino, comunque sia come dimensione di organizzazione generale, sia come aspetto, non si identificano sottopopolazione, sottogruppi, sono tutti uguali. Questo è il primo dato. E vediamo come appunto sono qua disposti alla superficie del nucleo. Questa è una invece immagine di microscopia elettronica a trasmissione. Lì è un po' più difficile, in corrispondenza delle frecce sono presenti alcuni pori nucleari che sono evidenziati. Imparerete a riconoscere la presenza dei pori nucleari su questo tipo di immagine utilizzando in realtà un'altra informazione complementare. Cioè, su questo, e vista la scala, visto la tipologia, mentre qua si vedono bene, d'accordo? Qua, meno male, ci sono le frecce. Perché se no, questa tipo di immagine è difficile vederlo, no? Allora, un'indicazione importante è il fatto che vedete queste zone più scure alla periferia del nucleo. Queste zone, queste masse scure che praticamente seguono la periferia del nucleo sono dovute alla presenza dell'eterocromatina. In effetti la cromatina che corrisponde al DNA associato a determinate proteine, sono le proteine istoniche. Questa organizzazione della cromatina può essere su due stadi, vi avevo già anticipato. Uno stadio già avvolto abbastanza, che è appunto l'eterocromatina, e che è fondamentalmente l'informazione che la cellula non utilizza. Riprendendo sempre la nostra enciclopedia con tutti i suoi volumi, di ciascun volume la cellula utilizza alcune pagine, alcuni capitoli e altri no. Allora, quelle che non utilizza le ha un po', ha messo la clip tra le diverse pagine che non utilizza, ok? E questa è la cromatina, l'eterocromatina, già abbastanza a volta, e poi perché non sia lì in mezzo a imbrogliare, l'ha associata sul lato, sulla periferia, alla membrana interna del nucleo. Perciò l'eterocromatina è non esclusivamente, ma abbastanza distribuita a seguire la periferia del nucleo. Perché? Perché è associata alla membrana nucleare interna. Però se io devo avere dei passaggi, perciò è comodo, è come dire l'ho appesa al muro. No? Se vogliamo immaginare che il nucleo a questo punto sia una stanza rispetto al resto. Però, allora, usa le pareti, che è la membrana interna, per associare tutto quello che non serve al centro della stanza, che invece deve essere letto, perché deve essere disponibile per la trascrizione. Ok? Solo che se io ho... quali sono le porte? I pori. E se io comincio ad attaccare tutto quello che non mi serve davanti alla porta, non riesco più a passare. E dunque, attacco sui muri, ma lascio libere le porte. E dunque, in corrispondenza dei pori nucleari, non c'è l'eterocromatina. Quando guardo questo tipo di immagine, dove vedo che si interrompe l'eterocromatina, vado a vedere da più vicino, perché sono sicura che lì, con altissima probabilità, cosa troverò? I pori nucleari. E dunque, adesso posso mettere le frecce più facilmente, posso anche andare a vedere e trovare che ci sono i pori nucleari dove vedo che c'è l'interruzione dell'eterocromatina. E l'eterocromatina in questo tipo di immagine la vedo facilmente. Ok? Questo è sempre sul tema, ma per essere sicuri, sicuri, sicuri che avete capito bene. Perciò questo riprende un altro schema, ma la nozione è la medesima, la continuità, ok? Perciò in più scuro e in violetto abbiamo detto quello che chiamiamo lo spazio perinucleare, che però se questo viola si sfuma con il rosa perché non c'è separazione, è una continuità. All'esterno qua i ribosomi, alcuni liberi, alcuni associati al reticolo endoplasmatico. Ecco che questo è il reticolo endoplasmatico granuloso. Qua non vedo la continuità, non vuol dire che non ci sia, è semplicemente che nel taglio fatto a questo livello non sono passata per il punto di connessione tra lo spazio perinucleare, cioè la membrana esterna dell'involucro nucleare, e quella del reticolo endoplasmatico. Se facevo la sezione più su o più giù, probabilmente a un certo punto la incrociavo, ok? Ma perdevo l'altra. Ok? questa periferia l'eterocromatina che si interrompe in corrispondenza dei pori nucleari, ci torneremo sopra. Se interpreto questa figura, che corrisponderebbe a questo tipo, d'accordo, di situazione, questo sarà il lato nucleare, questo sarà l'eterocromatina, il polo nucleare, vedo sia l'interruzione dell'eterocromatina, sia il fatto che ci sia la continuità dell'elemento di membrana, ok? Queste sono in realtà parte del reticolo endoplasmatico, che in questo caso, di nuovo, sono queste strutture che poi a secondo del tipo cellulare il reticolo endoplasmatico può essere, diciamo, più come una specie di tanti tubi, no? Che sono connessi uno rispetto all'altro, che è questa situazione. Quando taglio, questi tubi che sono connessi fra di loro appaiono come se fossero delle vescicole. Perché la sezione di un reticolo endoplasmatico, che in questo caso ha una forma piuttosto tubulare. Il taglio, ok? Se io ho una cosa così e taglio a metà, vedo due cerchi. D'accordo? Ripreso lo schema, sempre qua abbiamo il nucleo, l'eterocromatina e la lamina nucleare, ci torniamo dopo, i pori nucleari, la continuità. Proteine che sono sintetizzate, associate al reticolo endoplasmatico, e che si trovano qua, associate al doppio strato fosfolipidico, possono, per la fluidità delle membrane, ok? In realtà spostarsi e arrivare anche sul lato interno. Perciò sono sintetizzate sul lato citoplasmatico, perché vedremo che la traduzione delle proteine, ve l'ho già detto, questo è un altro delle cose sulle quali batterò fino all'infinito, la sintesi delle proteine è sempre nel citoplasma. A volte associata, come in questo caso, al reticolo endoplasmatico, perché a questo punto il ribosoma è associato, però sul lato citoplasmatico. La proteina sintetizzata e che è associata alla membrana può, per movimenti dentro al doppio strato fosfolipidico, essere trasportata e finire, avere come destinazione finale, anche il lato interno, la membrana interna dell'involucro nucleare, ok? Però le frecce indicano il trasporto. Per avere una localizzazione qua, la proteina è stata sintetizzata in questo posto e poi spostata, ok? Perché qua non posso avere sintesi proteica. La composizione è diversa, la composizione nella membrana, cioè appunto nelle proteine che fanno parte della membrana interna o della membrana esterna dell'involucro nucleare, la composizione anche nei fosfolipidi non è la medesima. Perciò la membrana è in continuità, ma la composizione vera e propria, le molecole che sono presenti a comporre questo doppio strato fosfolipidico, ma soprattutto le proteine che sono inserite in questo doppio strato fosfolipidico, sono diverse. Perciò non è in opposizione con il concetto di unitarietà, d'accordo? Tra membrana interna e membrana esterna, sono in continuità. Ma la composizione vera e propria è diversa per una e per l'altra. Durante la mitosi. Durante la mitosi, abbiamo fatto un salto alla fine delle lezioni che faremo assieme, ma la curiosità è assolutamente giustificata. Mi lascia però fare devo spiegarvi una cosa. Entro la fine della lezione di oggi ho risposto alla sua domanda. Può bastare o aveva più fretta? Può bastare. Allora, torniamo a noi. Questo sarà eterocromatina. L'interruzione, troviamo i pori nucleari. Ok? Non confondere il glicogeno, che sono degli ammassi di riserve di molecole all'interno, con quelle che saranno i ribosomi, che sono associati, ad esempio qua, al reticolo endoplasmatico. Zona di passaggio. Qua, ad esempio, non vedo, non posso commentare, non posso far vedere la continuità tra reticolo endoplasmatico e involucro nucleare e la membrana esterna, perché qua combinazione, la sezione non lo mette in evidenza. Ok? Ovviamente dipende da come è capitato il taglio. Qua possiamo mettere altre cose in evidenza, tipo questa continuità, non potrei usare questa immagine per farla vedere. Quando si dice che è un involucro e che è composto da una membrana interna e da una membrana esterna, è proprio perché stiamo parlando di due volte il doppio strato fosfolipidico. Un errore molto comune è quello di dire è una doppia membrana e dunque è un doppio strato fosfolipidico. Non è la stessa cosa. Una membrana è un doppio strato fosfolipidico. Ok? Due membrane sono due volte il doppio strato fosfolipidico e definisce in mezzo lo spazio per i nucleari. Perché questo? Perché è semplice, ci deve essere l'interfaccia con una soluzione acquosa, cioè le teste idrofiliche si affacciano sia su quello che la cisterna e dunque dove c'è acqua, più tutte le proteine, per tutto quello che contiene, ma comunque è acquoso come ambiente, e quello che si affaccia sia verso il nucleo che verso il citoplasma, che anche in questo caso è un'interfaccia comunque con molecole d'acqua. Ok? Faccio ancora questo sui pori nucleari e così dopo riprendo dalla domanda che mi ha fatto. Saranno immagini un po' sofisticate, ma il messaggio invece è abbastanza semplice e sottostante. Allora, se questo vi orienta un po' in questa organizzazione, questo è il lato citoplasmatico, la membrana esterna, la membrana interna, la cromatina sottostante, il poro nucleare. Uno mi dice, ma come? Ci ha appena detto che la porta doveva essere libera. È vero, libera dall'eterocromatina. Ma sul lato nucleare, vicino alla porta, c'è l'eucromatina, cioè quella che è coinvolta nella trascrizione. Perché? Perché devo sintetizzare dei messaggeri che mano a mano che sono sintetizzati, sono anche elaborati e sono spediti attraverso la porta. Perciò parte della trascrizione avviene anche centralmente, potremmo dire, ma anche in vicinanze delle porte, proprio perché lì dobbiamo anche assicurare addirittura velocemente il trasporto verso il citoplasma. Perciò non è in contraddizione con quello che ho appena detto, d'accordo? È soltanto che qua è scritto cromatina, non eterocromatina. Ok? Questa struttura del poro nucleare, che qua è un po' uno spaccato, come farebbero gli ingegneri, no? Di quello che è l'organizzazione del modulo, e tutti questi aspetti colorati e con strutture particolari, dovete di nuovo far bene la correlazione che queste sono proteine che sono associate fra di loro a formare queste diverse strutture. Queste sono immagini di microscopia elettronica che fanno vedere la struttura del poro nucleare ai diversi livelli. Perciò questa immagine che ritroviamo qua è l'immagine, cosa assomiglia il poro nucleare se noi siamo dentro al nucleo, ok? E guardiamo sopra il poro nucleare che è al soffitto. Vediamo, ok? Quello che è l'atto nucleare dell'affetto del poro. E da questa struttura, specie di canestro, una specie di cesta, no? Che troviamo lì sotto, e questa cesta, queste sono proteine che formano queste strutture, che dà come un'impressione di una, come quello che si trova un po' in fondo ai lavandini, cioè una cosa centrale con le rette che sono così. E vi dà già l'idea che non è un buco, e poi lì chi vuole passa, ma è una struttura complessa, ok? E il passaggio attraverso i pori nucleari è un'attività altamente regolata, non passa chi vuole, soprattutto come proteine, attraverso i pori nucleari. Molecole molto piccole, ioni, aminoacidi, strutture molecolari piccole diffondono, passano, ma le proteine, che sono strutture molto più grosse, sintetizzate sempre nel citoplasma, se devono entrare nel nucleo, devono essere trasportate in un meccanismo che è altamente regolato. Se proseguo in queste strutture, c'è una zona interessante che è questa zona centrale, vedete qua, dove si vede questa parte di nuovo proteica centrale. Perciò questo passaggio in realtà è pieno di, rispetto alla dimensione del poro, la zona che permette effettivamente il passaggio è molto inferiore, perché il poro, il centro, è pieno di queste proteine organizzate in questo modo e che sono proprio coinvolte nella selettività del passaggio che può essere effettuato. Se si va verso, sempre più su, verso il lato, perciò eravamo qua nel fondo, questa è la struttura qua, con questa specie di bilia centrale, no? Come dire, sempre questa struttura proteica, e per orientarsi qua, a livello proprio del passaggio tra membrana esterna e membrana interna. E soltanto qua ci sono delle proteine che sono transmembranali, sono quelle, okay, che sono prese dentro al doppio strato fosfolipidico e che associano le altre dall'altra parte. Ma soltanto lì c'è questa associazione vera e propria con le proteine che attraversano il doppio strato fosfolipidico, tutte le altre sono strutture che sono invece più centrali, interne, oppure sui due lati, e questo mi serve a rispondere alla sua domanda. Cosa succederà al momento della mitosi, anche a queste strutture? Poi quando si va più su, verso il lato citoplasmatico, si trovano invece queste immagini, che qua è un po' difficile, ma che qua dà bene l'idea, ok? Di come questi filamenti che escono fuori. parti, quelle che danno un'immagine un po' filamentosa, che sta a foderare, cioè sull'esterno, verso il lato citoplasmatico, e sarà quello che corrisponde, come fossero tentacole, ok? E come quello, la parte che raccoglie e convoglierà verso il passaggio attraverso il poro. Perciò è la prima zona di smistamento, chi va e chi no. Sempre proteine sono, e proteine associate fra di loro. Perciò il poro nucleare è una struttura molecolare estremamente complessa. Ok? Tutti i pori sono uguali, non c'è il poro per entrare e quello per uscire. Non che alcuni sono messi in un senso e nell'altro. Perché intuitivamente poteva essere una soluzione, no? Per un po' organizzare questi passaggi. Invece no, sono tutti uguali, sono tutti fatti così, con le tentacole verso il lato citoplasmatico e il cestino sotto. Ok? E questi mediano sia i passaggi dal citoplasma verso il nucleo, sia i passaggi del nucleo verso il citoplasma. Dal citoplasma verso il nucleo, quale tipo di molecole dovranno passare? Che vi ho già detto? Le proteine. Ok? Quale tipologia molecolare per eccellenza deve passare dal nucleo verso il citoplasma? I RNA messaggeri, poi? Lei me ne ha già detto uno, aspetto un altro. Allora, i messaggeri, ed è giusto. Poi? Le subunità ribosomali? Poi? Cosa ci servirà ancora per fare la traduzione delle proteine? Abbiamo detto DNA. Mai più. Non serve dirlo subito. Almeno così sono sicura che all'esame non lo dice più. DNA? No, DNA non esce mai dai pori nucleari. Cosa esce dai pori nucleari? Abbiamo detto l'RNA messaggero, abbiamo detto le subunità ribosomali. Se dobbiamo fare la traduzione di proteine, cosa ci serve? Terzo tipo, l'RNA transfer, ok? Tutti i RNA sono sintetizzati nel nucleo. Perché? Perché la trascrizione avviene esclusivamente nel nucleo. Ma gli RNA che servono per fare la traduzione delle proteine, dove ci servono? Nel citoplasma. E dunque bisogna che siano trasportati, e trasportati tutti. Poi ci sono le altre categorie di RNA, perché dobbiamo adesso assolutamente aggiungere almeno due altre categorie di RNA. Ma lo lasciamo, non posso dirvi tutto subito, perché sennò non venite più a sentirmi. Questo è la struttura vista di nuovo con la parte, a questo punto, questo qui lato sarà citoplasmatico sotto nucleare. Il passaggio, ok? E ci sono delle molecole che aiutano al passaggio in una direzione e un passaggio nell'altra direzione. Queste sono le molecole che si chiamano importina e esportina, e non è che sia grande fantasia nei nomi. Le importine aiutano al passaggio dal citoplasma verso il nucleo delle proteine, e le esportine dal nucleo verso il citoplasma. Le proteine possono ciclare, ok? Quelle che funzionano a livello nucleare, hanno una sequenza di localizzazione nucleare. Torneremo su questo concetto, per adesso sorvoliamo. Perciò passano dal citoplasma verso il nucleo perché sono riconosciute dalle importine, ed è l'importina che è il trasportatore che permette il passaggio attraverso il poro nucleare. Perciò si dice che il cargo è trasportato, la proteina è trasportata mediante l'importina verso il nucleo. Quando arriva al nucleo, ovviamente deve sganciarsi, d'accordo, il cargo dal trasportatore. Se il cargo, svolte le sue funzioni, deve tornare verso il citoplasma, usa come trasportatore l'exportina. Le proteine si dice che fanno il shuttling, shuttle, d'accordo? Come la navetta. Prendono la navetta, alcune, non tutte le proteine vanno a finire nel nucleo, ma le proteine che hanno la necessità per svolgere la loro funzione di andare a finire nel nucleo, hanno l'etichetta nucleo. Questo permette il legame dell'importina, l'importina trasporta dentro. L'exportina le porta fuori, dentro, fuori, dentro, fuori. Questo è shuttling, ok? Gli RNA invece non dipendono dall'exportina per essere trasportati e passano soltanto in una direzione, dal nucleo verso il citoplasma, non passano mai dal citoplasma verso il nucleo, non rientrano nel nucleo, ok? Perciò il trasporto degli RNA è unidirezionale ed è solo nucleo-citoplasma, mentre il passaggio delle proteine è bidirezionale e fanno il shuttling in una velocità che può essere anche questo oggetto di regolazione. Perciò le proteine possono passare dal citoplasma, punto di partenza è sempre dal citoplasma, perché sono sintetizzate nel citoplasma. Dopodiché possono fare citoplasma, nucleo, nucleo, citoplasma, e così via. Così sono a posto, possiamo fare 5 minuti di intervallo e poi riprendiamo con l'organizzazione, la struttura portante del nucleo.